Benvenuti ad una nuova trasmissione di Brescia Museo a cielo aperto, il programma che si propone di valorizzare il ricco patrimonio culturale e ambientale del nostro territorio, invitando gli ascoltatori a conoscerlo più approfonditamente. Siamo in compagnia, come sempre, di Loris Ramponi. Ciao Loris!
Salve a tutti!
E attraverso queste registrazioni, che si possono utilizzare come particolari audio guide, ci accompagna in città tra vie e palazzi o all'interno di mostre e musei o in altri luoghi da arte, di storia e di scienza. Ho detto bene, Loris?
Certo, continueremo infatti il nostro viaggio tra i tesori del nostro territorio, tesori che riguardano l'arte, la storia, ma anche la natura.
Vuoi forse fare una passeggiata tra i giardini della città? Non ce ne sono molti in centro, a meno che tu non voglia visitare il parco più grande di Brescia, cioè il Colle Cidneo.
Direi che il castello potrebbe essere un buon punto di partenza per questo itinerario, il numero 14 dei nostri percorsi in città. I luoghi che attraverseremo nel corso della passeggiata di oggi ci offriranno lo spunto per far conoscere le oltre 20 aree naturali protette presenti sul territorio bresciano. Come i musei e i beni culturali di cui parliamo in questa trasmissione, anche i parchi devono essere conservati per le future generazioni. Sono i tesori ambientali del nostro territorio.
Numericamente sono tanti, perché nella lista sono incluse anche le piccole aree protette.
Certo, non tutti questi siti possono essere paragonati ai più rinomati parchi italiani.
Ti riferisci a quei bellissimi luoghi naturalistici che ciascuno di noi vorrebbe visitare almeno una volta nella vita, ma come ricordiamo quando parliamo di mostre e musei, se questi luoghi sono facilmente raggiungibili perché vicini, abbiamo la possibilità di recarci più volte a visitarli.
Potremmo visitarli più spesso e in diversi periodi dell'anno, scoprendo il loro aspetto nelle diverse stagioni.
Se ho ben capito, oggi non andremo alla scoperta di mostre e musei, ma di parchi e riserve naturali nel bresciano. Ma non possiamo visitare tutti questi parchi con un'unica passeggiata.
È vero, di alcuni citeremo solo il nome. Oggi resteremo in città cercando dei collegamenti tra i luoghi urbani di Brescia e gli ambienti protetti della natura del nostro territorio al di fuori della città.
Questa volta ci dirai subito i nomi dei parchi e delle riserve? Solitamente chi ci ascolta deve cercare di indovinare qual è il luogo che descrivi nella prima parte della trasmissione e solo verso il termine della passeggiata ne riveli il nome.
Oggi dirò subito i nomi dei luoghi della città che attraverseremo, ma non quelli dei parchi e delle riserve con i quali li collegherò.
Ne deduco che gli ascoltatori dovranno cercare di associare le zone della città ai parchi naturali. Passando accanto al Masso dell'Adamello possiamo collegare questo blocco di roccia con il parco che porta lo stesso nome.
Hai fatto uno degli esempi più facili. Poiché il modo migliore per visitare i parchi è attraversarli a piedi, anche questa volta inviteremo gli ascoltatori a fare due passi in città, ascoltando l'itinerario mentre lo ripercorrono a piedi.
Ne approfitto per dire a chi non lo sa che questa trasmissione e quelle precedenti si possono riascoltare sul sito tesorivicini.it. È per questo che le paragoni a delle singolari audioguide. I nostri commenti possono suggerire diversi itinerari e sul sito ci sono decine di trasmissioni da riascoltare.
Gli spunti per alcune originali passeggiate urbane si possono trovare nella pagina intitolata Brescia in cuffia, dove è indicato qual è il punto di partenza di ogni itinerario.
E siccome in questa puntata dobbiamo indovinare i nomi dei parchi e delle riserve da associare con i luoghi che attraversiamo a piedi, non potresti darci un piccolo aiuto? Non tutti conoscono i tanti parchi del nostro territorio. Secondo te, in città c'è un punto informazioni dove potremmo trovare un elenco di questi siti?
La prima fonte di informazioni potrebbe essere una biblioteca, ma per essere certi di trovare quello che ci serve andrei a colpo sicuro al Museo di Scienze Naturali, dove dal 1986 opera un'associazione che ha come scopo principale quello di far conoscere i parchi e le riserve del bresciano. Le pagine del sito parchibresciani.it contengono tutte queste aree protette e sono curate da Emma Billini, che collabora anche a questa trasmissione. Per le descrizioni dei parchi ci siamo avvalsi della competenza invece in materia di Paolo Roncaglio.
Accidenti, se raggiungiamo il Museo di Scienze Naturali siamo un po' lontani dal centro città. Quanto ci vuoi far camminare?
Questa trasmissione invita gli ascoltatori a fare delle passeggiate e a riscoprire il piacere di una camminata.
Molto bene, dopo aver consultato l'elenco dei parchi al Museo di Scienze Naturali, verso quale meta ci incamminiamo?
Prima di uscire dal museo diamo un'occhiata all'alce contenuta nella grande vetrina dell'atrio. Questo esemplare di cervide, il più grande esistente, della cui specie fanno parte anche i più conosciuti cervi, arriva dalla Norvegia. L'alce è un animale che vive a latitudini molto più settentrionali della nostra, come nel parco di Bielowieska in Polonia. È un lontano parente di un altro animale che troviamo troviamo in uno dei nostri grandi parchi bresciani. Mi riferisco al cervo, il cui maschio si distingue dalla femmina per la presenza sul capo di corna ramificate, dette palchi, che ogni primavera cadono per ricrescere ad agosto. In autunno possiamo farci accompagnare dalle guide del parco nei luoghi dove si radunano questi animali per ascoltare i bramiti del cervo.
A noi rimane il compito di indovinare in quale parco bresciano possiamo incontrare questo animale. Prima o poi la risposta arriverà. Da che parte andiamo dopo essere usciti dal museo? Utilizziamo l'uscita di via Ozanam o quella di via Gualla?
Prima di incamminarci, ci fermiamo nel giardino del museo dove possiamo trovare diverse specie di alberi e arbusti spontanei presenti nei nostri boschi. Sul lato del giardino esposto a est, proviamo a cercare il faggio.
Perché proprio quest'albero? Vuoi raccogliere le fagiole?
Potrebbe essere un'idea. Il frutto del faggio è molto caratteristico. Ma c'è un grande parco del Bresciano dove la raccolta sarebbe più fruttuosa. Negli stupendi ambienti naturali che caratterizzano questo sito vi sono le più importanti faggete del nostro territorio. Sono presenti sui versanti del parco a partire dai 900 metri di quota.
Aiutaci un po', non puoi citare qualche altra caratteristica di questo parco?
Nel territorio del parco sono presenti ben 959 specie di farfalle, tra cui la bellissima Podalirio, che abita proprio le fresche foreste di faggio. In questo parco c'è anche un osservatorio astronomico ubicato nella migliore posizione per essere lontani dall'inquinamento luminoso.
Che bellezza! È il parco ideale per ammirare le stelle.
I parchi naturali, come ricorda l'iniziativa di interesse nazionale denominata Parchi delle Stelle, sono delle oasi di buio. Soprattutto quelli di grandi dimensioni sono ideali per andare a scoprire lo spettacolo del cielo notturno.
Ed ora dove proseguiamo? Siamo vicini a via Crocifissa di Rosa? Camminiamo verso questa direzione?
Sì, usciamo dal cancello che si affaccia su Piazzale Golgi. Il nome del primo premio Nobel italiano si collega ad una riserva naturale del nostro territorio. Camillo Golgi era originario di un paese di montagna del Bresciano, dove possiamo visitare l'omonimo museo e la sua casa natale. Da questo paese possiamo raggiungere le due valli protette che danno il nome ad una riserva naturale della Val Camonica.
Dopo i cervi e le farfalle che hai associato ai primi due parchi, c'è un altro animale che si collega a queste due valli?
Nel territorio della riserva, attraversato da due torrenti, ci sono immensi boschi di conifere che ospitano il gallo cedrone, un grosso uccello nero, i cui maschi sono soliti combattere in zone aperte, dette arene, per conquistare le femmine.
Adesso dove proseguiamo? Il centro città è ancora lontano.
Possiamo continuare lungo via Crocifissa di Rosa, oppure percorrere la strada parallela, via Galilei, è più tranquilla. Così passeremo accanto all'archivio di Stato.
Mi avevi già citato l'archivio e mi avevi promesso che saremmo entrati a visitarlo in uno dei nostri itinerari di Brescia Museo a cielo aperto.
Hai ragione, prima o poi dobbiamo andarci, ma ci sono così tante bellezze da vedere, luoghi interessanti, che ci siamo persi in mille altre destinazioni. Ora continuiamo a camminare fino a quando incrociamo via Biseo, la imbocchiamo girando a sinistra e poi alla successiva strada voltiamo a destra. Siamo in via Frigerio e proseguiamo verso il Ring Cittadino.
In questo modo arriviamo sotto il versante nord del Colle Cidneo.
Quando siamo in via Turati ci troviamo davanti al vigneto Capretti, una delle peculiarità di Brescia.
È l'unico vigneto di città?
No, ci sono altri tre vigneti urbani a Parigi, a Montmartre, a Siena e a Roma, a Trinità dei Monti.
Possiamo associarlo ad un altro parco bresciano?
C'è un parco che tutela un'area naturale di pianura coperta in parte da un bosco, ma soprattutto da vigneti. Questo è il luogo di produzione di un vino famoso in tutta la Lombardia.
Ora che il tempo a nostra disposizione è terminato, dovremo aspettare la prossima puntata per conoscere i nomi dei quattro parchi bresciani che hai associato ai cervi, ai faggi, a Camillo Golgi e ai vigneti.
Certo, così nel frattempo a qualcuno degli ascoltatori verrà la curiosità di andare a cercare l'elenco dei parchi bresciani.
Così facendo, la prossima puntata saremo più preparati. Salutiamo i nostri ascoltatori, ai quali diamo appuntamento alla seconda parte di questa passeggiata in città, ispirata ai parchi e alle riserve del Bresciano. Alla prossima!